Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Beh, questa poi oggi è Santa Rosa da Lima, grande santa, varrebbe la pena di leggere anche la sua vita. Grande santa, e dobbiamo invocarla perché è una rosa da Lima, e difatti dicono che aveva anche un colore roseo, che sembrava, per quello l'hanno chiamata rosa, perché era come una rosellina. E il trionfo del cuore immacolato sarebbe anche questo, ovvero mettere tante roselline al posto delle spine, per cui servirebbero tante rose da Lima, tante sante, tante anime sante, che tolgono le spine dal cuore della Madonna e le mettono, cioè se le prendono e mettono in cambio delle belle roselline, per cui Santa Rosa da Lima, ecco, ci aiuti a pensare come ha pensato lei. Ieri poi era la regina di tutti i santi, beata Vergine Maria, regina, regina di tutto. Allora, festeggiamo la Madonna Regina, ma per festeggiare la Madonna Regina, qual è il modo più giusto di festeggiarlo? Chiedere, ecco, che lei regni sui nostri cuori, regni nella nostra vita, perché altrimenti che significato avrebbe? Marisa, sei regina di tutto, ma non mia però, No, perché il mio io deve regnare sopra ogni cosa. E questa mattina pensavo, fate conto che io sono qua in mezzo alle montagne, sapete, vi sto trasmettendo in mezzo ai prati, sto camminando, per cui questa non mi era mai successa, questa storia qui, questa occasione, ecco. E pensavo questo: se il nostro orgoglio diventasse umiltà, saremmo tutti dei grandi santi. Ma è che il nostro orgoglio rimane e la nostra santità pesa troppo poco, per cui sul piatto della bilancia pesa sempre di più il nostro orgoglio. Maria Regina, regina dei nostri cuori, regina della nostra vita, regina di tutto il nostro essere, vogliamo essere tutti tuoi, vogliamo essere posseduti da te. Si parla tanto di possessioni diaboliche, ma si parla poco di possessioni mariane, nel senso che vogliamo essere totus tuus, vogliamo proprio donare, ecco, dare la nostra vita alla Madonna perché ne disponga lei per il bene delle anime, per la gloria di Dio. Ecco, questa è la possessione di Maria. Pertanto, festeggiare Maria Regina e non chiedere che regni, che possegga tutto il nostro essere, perché faccia di noi quello che vuole per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, sarebbe la cosa più giusta, ma pochi ci pensano, e sto peso del nostro io supera sempre il peso della nostra umiltà. Questo era un pensiero così che poi, sapete, mentre cammino in mezzo a tutto questo verde, un cielo meraviglioso, le nubi molto alte sono tirate dal vento, sta ad alta quota, per cui sembrano o miriadi di angeli, oppure non so, si può pensare, tutte queste, non si possono contare, ecco, stamattina c'erano queste nubi stiracchiate dal vento, ma non sono nubi molto leggere, e sembravano o dei capelli ondulati, ma diciamo talvolta come girava il vento addirittura sembrava fossero degli angeli, ma gli angeli ci sono, sapete, le nubi servono per richiamarci al pensiero degli angeli, ma i miriadi di angeli ci sono, noi non li vediamo, ma anche questi eventi, vero, del cielo striato da queste, ecco, ci richiama comunque a una presenza angelica. Padre Pio ha parlato di altri angeli, dice, se voi vedeste quanti demoni ci sono, vero, coprirebbero il sole, sono angeli decaduti, per cui ne sono tantissimi, non li vediamo, ma invochiamo gli angeli che hanno vinto la battaglia, che hanno cacciato il demonio all'inferno, e noi abbiamo bisogno veramente che tornino, diremo così, all'attacco, ecco, per ricacciarli a casa loro, perché qui siamo infestati da questo pensiero diabolico che entra dappertutto, e noi abbiamo sentito, diciamo che addirittura Paolo VI, parlando del fumo che è entrato anche nella Chiesa, non dobbiamo meravigliarci, sapete, sono cose che capitano, ma che possono capitare all'uomo perché l'uomo è un povero peccatore, misero. Allora, questa mattina pensavo a sta cosa, dico, ma guarda un po', noi la storia non ci insegna niente, può succedere di tutto, siamo troppo distratti. Pensavo, sapete a cosa, io sono, diciamo, uno catturato da Fatima, per cui immagino sempre Fatima. E pensavo, quando la Madonna ha chiesto, no, di consacrare la Russia al cuore immacolato, si è avuta la paura, e allora è partita la Ostpolitik per cercare, insomma, di trovare un altro metodo diverso da quello suggerito dalla Madonna a Fatima. Le abbiamo fatte tutte, però non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Per paura, non abbiamo avuto paura di non obbedire alla regina, ma abbiamo avuto paura, vero, di disturbare i rapporti ecumenici o con la Russia. E avete visto cosa è successo, no? Praticamente abbiamo una situazione sia all'interno che all'esterno del mondo intero combinato in un modo veramente lacrimoso, tant'è vero che la Madonna parla poi di trionfo, ma questo trionfo avrà anche un prezzo. Però adesso, ecco, il pensiero di questa mattina era questo. Avessimo imparato qualcosa da quell'esperienza lì, che la stiamo ancora pagando, adesso abbiamo paura dell'Islam. Per cui, invece che diciamo proporci come una religione forte che si oppone a una religione altrettanto forte ma non vera, noi praticamente abbiamo paura, ecco, di far valere i diritti di Cristo e abbiamo altre paure, siamo tornati a nuove paure. E naturalmente non saranno benedette le nostre paure, perché Gesù ha detto non abbiate paura, sarò con voi fino alla fine del mondo. Cioè, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma qui praticamente se il fumo è entrato vuol dire che qualcosa è successo. Era un pensiero di questa mattina, sapete. E così, guardando alle bellezze, alle cattedrali qua c'ho davanti, fate conto che adesso sono entrato in un fienile, mi verrà da ridere, e diciamo che assaporo il profumo del fieno, diciamo, sapete che San Francesco diceva che il nostro corpo era frate asino, per cui io mi sento bene qua in mezzo al fieno, proprio è una pietanza prelibata per frate asino, però dalle porte di questo fienile dove sono entrato, perché c'è meno rumore di gente che passa, ho davanti le cattedrali scolpite da Dio, che sono le Dolomiti, meravigliose. Se potessi farvele vedere, ma diciamo, sono le cattedrali proprio scolpite da lui. E dice, meraviglioso. Ecco. E naturalmente, camminando, pregando e ringraziando Dio che ha fatto queste cose, non le ha fatte per gli angeli, le ha fatte per noi. E noi che siamo così ingrati, non siamo neanche capaci di ringraziare, no? Se io regalo un mazzolino, un mazzo di fiori a una signora, vero, mi dice, oh come sei stato carino, che mi hai regalato i fiori il giorno del mio compleanno, del tuo compleanno. Ebbene, il Signore ci ha regalato prati di fiori che sono più di un mazzolino, non abbiamo ancora detto, ma Signore, quanto sei carino, vero? Quanti fiori ci doni ogni giorno, eh? E così, insomma, mentre si cammina, si medita, si pensa. Ecco, adesso noi ascolteremo, pensate un po', sono dentro in questo fienile che mi sono rifugiato qua perché, per evitare i rumori, perché voi possiate sentire la voce, e qui entrano le rondini perché hanno fatto il nido dentro al fienile, no? Pensate che bello, la natura, la semplicità. Ecco, e così con questo spirito vediamo un po', ecco, di meditare la parola di Dio che oggi avremo due meditazioni che le legge poi Anna perché sono di San Paolo e ci sono le meditazioni di Don Dolindo che sono interessantissime e mostrano come noi negli errori ci entriamo cantando, non ci facciamo caso alle cose sbagliate, siamo onnivori, mangiamo di tutto, come se tutto fosse buono, ma non è tutto buono. Ecco, solo la parola di Dio è infallibile, non passerà mai, passeranno i cieli e la terra, ma la parola di Dio non si può cambiare. È così. Siamo noi che dobbiamo cambiare, non la parola di Dio, e non fargli dire quello che il Signore non intendeva. Bene, allora Anna, a te la parola.
Eccomi, sì. San Paolo si rivolge ai cristiani di Tessalonica, cercando di incoraggiarli, e ricorda loro che grazie alla loro docilità all'azione dello Spirito Santo e alla loro fede autentica, essi sono stati prescelti dal Signore come primizia per la salvezza. Forse non sempre. Crediamo che per mezzo della nostra fede Dio può smuovere le montagne, operando grandi miracoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo, e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
State saldi nella tradizione. E queste sono parole diciamo, ne bastano poco, ne bastano poche per capire tanto. Ecco, state legati e non state a farvi incantare da falsi profeti, da gente che viene a dirvi delle cose nuove che hanno il prurito delle novità. Pertanto questo prurito delle novità mi sembra che ci stiamo grattando un bel po', perché c'è un prurito incredibile di questi tempi, è vero. E allora stiamo salvi. La tradizione ci ha portato fino qui e ci ha dato 2000 anni di santi, perché hanno seguito il Cristo vero, ecco, il Cristo della tradizione, il Cristo che ci mostra Lui che è via, verità e vita, ecco, ci mostra appunto chi dobbiamo seguire e come. Lo dobbiamo seguire rinnegando noi stessi, non rinnegando Lui per seguire noi stessi, ma rinnegando noi stessi per seguire Lui. E quando si legge il Vangelo dobbiamo dire: ma io sono passato per questo passaggio? Non ancora, però potrebbe accadere, ecco, che anch'io debba patire determinate cose, ma sarà segno che sto seguendo Gesù Cristo. Ecco, a differenza di chi va cercando tutto meno che patire per amor di Dio, cioè vi mando come pecore in mezzo ai lupi, ecco, andate, predicate a tutte le genti, ma che storie sono? Che noi adesso dobbiamo fare le religioni uniche per non dover andare ad evangelizzare nessuno? Questo è un ribaltamento della verità, pertanto dobbiamo seguire Gesù Cristo, Lui è venuto a portarci la salvezza e la salvezza è Lui, via, verità e vita. San Paolo dice: la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio, cioè affilatissima, per cui separa la menzogna dalla verità. Ma oggigiorno si fa fatica, e pensavo anche a questo, dico, stamattina, sapete, camminando qua, vabbè. Gesù dice: guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. I piccoli non sono quelli che sono sotto il metro di altezza, no? I piccoli sono le persone semplici, sono le persone che, guardate i pastorelli, erano piccoli sia di statura, ma erano piccoli anche nella semplicità. Ora, le persone semplici, che hanno una fede pulita, semplice, che segue Cristo, oggi ci sono quelli che si scandalizzano, dicono: ma cosa succede? Ma cosa sta succedendo? Ma che cosa ci dicono? Ma com'è possibile che ciò che era giusto fino adesso, adesso ci dicono che era sbagliato, no? Per cui stiamo attenti, perché guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. E oggi gli scandalizzati aumentano di giorno in giorno, dicono: ma cosa sta succedendo? Ma che storia è questa qua? Ma cosa ci stanno raccontando? Capite? Qui io mi fermo qua, perché vorrei lasciare la parola a Anna, che vi leggerà la meditazione di San Paolo ai Tessalonicesi.
San Paolo commentato da Don Giolindo, quindi capitolo secondo, seconda lettera ai Tessalonicesi, pagina 1853. Il mistero dell'iniquità. Il mistero dell'iniquità, cioè della lotta satanica contro Dio, si è introdotto nel mondo segretamente, proprio per le sette segrete, per la massoneria, per le eresie, per gli inganni del socialismo e del comunismo. L'ostacolo che ha impedito finora l'avvento dell'anticristo, evidentemente, è la Chiesa cattolica, e difatti la lotta più furibonda delle sette è sempre contro la Chiesa cattolica, perché questo è il vero ostacolo contro il dilagare delle sette e degli errori. È un ostacolo formidabile, ma quando sopravviene nei cattolici il rilassamento, quando i fedeli e soprattutto i sacerdoti si raffreddano nella pietà, nella purezza e nell'apostolato, allora Satana trova libero il campo e dilaga nel mondo e l'anticristo può venire a dominarlo. Questa è l'interpretazione più logica dell'ostacolo di cui parla San Paolo. San Girolamo, Sant'Agostino e San Giovanni Crisostomo pensarono che l'ostacolo fosse l'impero romano, contro il quale l'anticristo non avrebbe osato combattere e per questo non si manifestava ancora. Ma l'impero romano, che al tempo di questi santi era il colmo della corruzione e poteva esso stesso mostrarsi come anticristo, andava già dissolvendosi e sparì dalla faccia del mondo. Altri pensarono che l'ostacolo fosse la fede cristiana. Il padre Pratt, nella sua opera La teologia di San Paolo, pensa che l'ostacolo all'anticristo sia San Michele Arcangelo, principe della milizia celeste e protettore della Chiesa. Noi abbiamo già detto che l'ostacolo era la Chiesa con la sua fede e la sua incessante preghiera. Però potremmo completare la spiegazione o l'ipotesi, che dir si voglia, con un'ipotesi che ci sembra plausibile, anzi ci intenerisce al pensarla. Si sa che nella Chiesa primitiva due cose si tenevano segrete: l'Eucarestia, con Gesù vivente nel pane consacrato perché era incomprensibile ai pagani e poteva esporre l'augusto mistero a profanazioni, e la devozione a Maria Santissima, per evitare che i pagani la scambiassero per una delle loro divinità femminili. Certamente però Maria Santissima era sommamente amata e venerata dai primi cristiani. Come potevano dimenticare, infatti, la Madre di Dio, che aveva dato al mondo il Redentore, che era stata ai piedi della croce quando Gesù compiva l'opera della redenzione. Maria, che era stata nel cenacolo implorando la discesa dello Spirito Santo, quando la Chiesa era solennemente promulgata. Certissimo, Maria, prima della sua assunzione al cielo, fu tra gli apostoli e i primi fedeli, come madre, per la missione avuta da Gesù ai piedi della croce. E certamente fu lei a raccontare agli evangelisti i particolari dell'annunciazione dell'arcangelo e della nascita di Gesù Cristo. Piena di Spirito Santo com'era, non poteva ignorare i misteri del futuro del mondo e della Chiesa nei secoli. La stessa Apocalisse, nel magnifico simbolo della donna vestita di sole, che combatte col dragone, ha simboleggiato la Chiesa e Maria Santissima, perché la Chiesa è protetta da Maria e vince il dragone per Maria. Le parole di San Paolo: voi conoscete l'ostacolo che impedisce all'anticristo di manifestarsi a suo tempo, possono benissimo alludere a Maria Santissima, che in ogni pericolosa epoca della Chiesa, come per esempio quella dell'islamismo trionfante, quando il mondo era dominato e sconvolto dalla mezzaluna, e quando l'anticristo sembrava alle porte e la cristianità sembrava sul punto di essere travolta, fu il vero l'ostacolo all'anticristo. Fu lei che salvò la cristianità, e l'anticristo era l'islamismo, e il capo che poteva sorgere da esso poteva essere l'iniquo. Anche oggi, se il comunismo non è riuscito ancora a dominare tutto il mondo ed ancora si va segretamente introducendo nelle nazioni con una propaganda infernale, è proprio perché Maria Santissima gli è di ostacolo. Ecco perché Satana sta scatenando per mezzo della propaganda protestante una lotta fierissima contro Maria Santissima e la devozione che le si deve, e si insinua subdolamente nelle teste calde di certi membri della Chiesa, che sotto l'orpello di volere il culto cristologico non si accorgono o non si vogliono accorgere di diminuire nei fedeli la devozione a Maria Santissima. Satana così lavora segretamente per togliere l'ostacolo all'anticristo, per travolgere la Chiesa e il mondo e dominare con l'iniquità. Per questo Maria Santissima è apparsa tante volte ed ha voluto così riscaldare del suo amore i fedeli, finché ci sarà profonda devozione a Maria Santissima, l'anticristo troverà un ostacolo insormontabile ed apparirà in tutta la sua malvagità. Il dragone dell'Apocalisse perseguita la donna vestita di sole per rapirle il figlio. Perseguita Maria per annientare il regno di Gesù Cristo e vomita contro di lei un fiume di eresie per togliere l'ostacolo al trionfo della sua iniquità. San Paolo con il suo ragionamento esclude che la venuta gloriosa di Gesù Cristo sia imminente, perché l'anticristo non si è ancora manifestato, ma con il suo lungimirante sguardo profetico non può non considerare la rovina che l'uomo dell'iniquità farà nelle anime, allontanandole dalla verità e perdendole nell'inferno. Perciò sente il dovere di ringraziare continuamente Dio per i suoi carissimi fedeli, che considera fuori di tanta rovina, sia perché il tempo dell'anticristo è ancora lontano, essendo ancora lontano il tempo della parusia, sia perché li vede prediletti del Signore, che li elesse per essere salvi fin dal principio, cioè dall'eternità, volendo che tutti gli uomini fossero salvi mediante la santificazione dello Spirito Santo, cioè mediante la grazia e mediante la fede della verità avuta per la predicazione del Vangelo e quindi con la corrispondenza alla grazia di Dio, ossia con il consenso del libero arbitrio per mezzo della fede conosciuta ed accettata per la predicazione del Vangelo. L'avere i tessalonicesi accettato la predicazione del Vangelo era per loro un segno dell'elezione di Dio fin dall'eternità, che li voleva salvi, e per San Paolo un motivo di gioia, perché li amava teneramente, come appare chiaro da tutto il contesto della lettera. Ma non bastava per loro avere ricevuto la predicazione del Vangelo, dovevano vivere secondo quello che era stato loro insegnato, perché questo significava corrispondere alla grazia ricevuta. E per questo l'Apostolo soggiunge: dunque, o fratelli, state saldi e mantenetevi fedeli nelle verità tradizionali, nelle quali foste ammaestrati e a viva voce per lettera. San Paolo afferma chiaramente che per avere la fede e corrispondervi non basta la scrittura, ma occorre anche la tradizione, contro i protestanti che la negano. Per corrispondere alla grazia di Dio bisogna considerare quanto Dio ci ha amati e bisogna aver presente la vita eterna e la speranza della felicità futura che ci aspetta. Non è una fantasia, è una realtà soprannaturale che ci consola, che ci fa essere costanti in ogni opera buona con la santità e in ogni buona parola con la carità. San Paolo lo afferma con parole accese che rivelano la sua ferma persuasione per lume di Dio e lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, il nostro Padre, che ci ha amati e per sua grazia ci ha dato una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi raffermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Amen.
Incredibile. Io non sapevo quello che tu avresti letto, ma guarda un po' cosa ne è uscito.
Vedi, chi combina proprio, queste cose, vero?
Chi combina le combinazioni, no? Per cui dici, ma tu dici queste cose, però quando poi le dice un santo, perché Mondolindo ha fatto i miracoli, cioè non è un sacerdote qualsiasi, è un sacerdote santo che ha patito a causa della verità. E mi raccontava una sua figlia spirituale, Nina, che ho conosciuto, e mi diceva che un giorno arrivò una signora, stava a Napoli, e gridava con un bambino che era nato da poco, ed era tutto deformato sto bambino. E dice, io sto figlio non lo voglio, io non lo voglio. Gridava, dice, ma guarda che figlio, mi ha dato il Signore, io non lo voglio. E gli ha gettato tra le braccia di Don Dolindo. E lui dice, cade per terra, l'ha preso. E dice, ma angioletta, tutti angioletti, diceva lui, chiamava tutti angioletti. Anche quando parlava col demonio, chiamava angioletto anche lui, perché in effetti era un angioletto, ma naturalmente si arrabbiava e si infuriava, no? Perché angioletto, sì, ma quale angioletto? Beh, e allora dice, ma non ti agitare, e piglia sto bambino che aveva tutta la testa deformata, e dice, diciamo un'Ave Maria insieme. E mentre recitava l'Ave Maria, accarezzava la testa di questo bambino che era tutta deformata, forse l'hanno tirato con il forcipe, non ve lo so dire, era deformata la testa di questo bambino. E dice, diciamo un'Ave Maria, dice l'Ave Maria, accarezzando la testa di questo bambino, ecco, durante l'Ave Maria il bambino è tornato, c'è tornato, e, diciamo, la sua deformazione è sparita e gliela ha riconsegnata la mamma, tutto bello, è così, miracolo. Però la fede, angioletta, non ti agitare, abbi fiducia, capite? Allora, Don Dolindo, che era una persona illuminata soprattutto dalla santità, dallo Spirito Santo, era uno che faceva penitenze, cose, non sto a parlarvi adesso più di tanto di Don Dolindo, però avete sentito cosa ha detto? Avesse parlato solo dei protestanti, ha parlato anche degli islamici, no? E guarda te, il problema oggi è sia con i protestanti che con gli islamici. Abbiamo delle situazioni veramente incredibili che noi, per far piacere ai protestanti, non ci inginocchiamo davanti alla Madonna, per esempio, e magari ci inginocchiamo in una moschea. Non ci ginocchiamo davanti al Santissimo, ma ci pieghiamo davanti a cose che non sono della nostra religione. Cari miei, sono cose queste che veramente scandalizzano anche i piccoli. E allora dobbiamo pregare tanto e dire, guardate, non ci scandalizziamo, dice, non dobbiamo meravigliarci di niente, di nessuno, perché l'uomo è capace di tutto. È capace di combinare guai incredibili, e ne abbiamo combinati, e ne stiamo combinando degli altri, perché, come vi dicevo all'inizio, la storia sembra che non ci insegni niente. Abbiamo fallito con la consacrazione alla Russia, adesso invece che fare quello che la Madonna ha chiesto, torniamo, ecco, ad avere un'altra paura, e ci siamo sottomessi praticamente, ecco, con la scusa che dobbiamo essere aperti a tutti, siamo aperti a tutti meno che a Gesù Cristo, perché praticamente buttiamo fuori Lui, la Madonna, eccetera. Mi fermo qua. Anna, io direi che a sto punto chiediamo la pausa musicale, perché so che tu hai anche parecchio del Santo Vangelo da leggere, vero?
Certo, sì.
Molto, perfetto.
Allora, ci risentiamo tra poco.
Sì.
Ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Ave Maria.
Crediamo e amiamo il Dio vivente. Parliamoci tra noi con un cuore sincero.
Riprendiamo la nostra conversazione, Anna, dov'è carità e amore e dov'è verità e amore,
soprattutto.
Perché non ci può essere carità se non c'è la verità.
Certo.
Non si può fare la carità nella menzogna, deve esserci la verità. E questo è molto importante perché spiega anche tante situazioni che sarebbe più facile decifrarle se tenessimo conto di questo particolare che è molto importante. Io sono la via, la verità e la vita. Qui la via, la verità e la vita. Verità. Il nostro nemico è il menzognero fin da principio, per cui dobbiamo stare attenti che tutto ciò che non è verità viene dal menzognero. E non possiamo prenderla come verità e neanche come carità. Bene, Anna, a te la parola.
Certo, allora, il sacerdote Dolindo Ruotolo, commentando questo passo del Vangelo, scrive che gli scribi e i farisei all'apparenza si mostravano scrupolosi, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi, e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia con i loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Il cristiano deve guardarsi dall'ostentare il bene e agire secondo Dio, dando buoni esempi di una vita vissuta in modo coerente alla legge del Signore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà.
Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, e pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
Ipocrisia. Si ostenta questo mettendosi sotto i piedi quello. E allora il nostro Signore ci ha dato l'esempio, vero? Cioè, noi non dobbiamo piacere agli uomini, ma dobbiamo piacere a Dio, dobbiamo piacere a Lui, anche rischiando di essere impopolari, di essere, cioè, di andare controcorrente, ma però dobbiamo guardare a Lui per essere raggianti, altrimenti saremo spenti e spegneremo anche quelli che ci stanno attorno, perché non siamo luminosi di una luce che ci viene data, una luce di riflesso. Pertanto chiediamo, ecco, la grazia di non essere come i farisei, ipocriti, di non essere delle creature che vogliono addomesticare Gesù Cristo e fargli dire o per fargli fare quello che lui non ha mai detto, mai fatto e insegnato. Ecco, teniamo alta la bandiera della verità, soprattutto, e anche a costo di patire, ma diciamo è il costo che bisogna patire per seguire Cristo, perché ci manda come pecore in mezzo ai lupi. Il piccolo gregge non è mai stato grande, dove c'è troppa gente, penso così, è una battuta, vero? C'è da aver paura dove ce ne sono troppi, per cui dico, dove ci sono i veri ne sono pochi, dove ci sono i tanti non è detto che siano i veri. Per cui noi siamo in tanti, ma ho capito, però bisogna vedere se siete veri, però. Se il sale perde il sapore è buono solo ad essere calpestato, se il lievito è scaduto non fai nessuna torta, non fai pane, non fai niente, serve poco per dar sapore a tanto, non adeguarsi alla massa. Noi non dobbiamo adeguarci a nessuno, dobbiamo seguire Gesù Cristo rinnegando noi stessi. E vabbè, Anna, io so che c'hai parecchio da leggere, non voglio...
Sì. Allora, continuiamo con la meditazione di Don Dolindo, San Matteo capitolo 23, sono pagina 481, un giudizio severo contro la falsa pietà dei farisei e gravi minacce contro di loro. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso, la loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe, e pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri e indulgenti verso loro stessi. Eppure chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano lunghi filatteri e lunghe frange. I filatteri erano strisce di pergamena sulle quali erano scritte 4 sezioni della legge. Queste strisce erano chiuse in apposite custodie che venivano legate con nastri sulla fronte e sul braccio sinistro. Per ostentare l'osservanza della legge, i farisei le facevano di proporzioni più grandi ed allungavano le frange del mantello, che nel simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. Si fingevano giusti unicamente per carpire onori e, pieni di orgoglio, amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti e sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. E tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace, la provvidenza. Non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare. Non può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro padre come rappresentante del maestro divino e del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore o caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri ed anche maestri, proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi, quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono alla sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo, ed in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti, deve provvedere a tutti, dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno e se conserva scrupolosamente la gerarchia e il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere, essi non partecipano allo spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà e l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio, tiranno e dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà. Quelle autorità che si reggono con la violenza, dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio, non sono autorità, sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolge con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrasse, con la scusa di tutelare la legge di Mosè. Affettando pietà e promettendo lunghe orazioni, spillavano denaro alle vedove, fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti. Si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi, e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento e dei frutti, essi ne pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche, come la menta, l'aneto, il cumino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia con i loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre le opere di supererogazione potevano farsi, e in ogni caso dovevano farsi, con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e i farisei, al contrario, temevano di contaminarsi ingoiando un moscerino, e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà trasgressioni così gravi contro lo spirito stesso della legge, che in paragone si sarebbero potuti paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna. E si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente, senza badare a purificare la coscienza dai peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati, che sembrano,
che sembravano belli ad esterno, mentre dentro sono pieni di putredine e di ossa. Gli scribi e i farisei hanno fatto scuola nel mondo e dolorosamente si sono moltiplicati, specialmente tra quelli che, lontani dalla vera Chiesa, pretendono di rappresentare la vera religione. I poveri protestanti in questo sono stati e sono all'avanguardia di tutti i traviamenti moderni. Chi non conosce il puritanesimo di certe sette protestanti che si atteggiano a baluardi del buon costume, della fede e della carità? Eppure, proprio anche in mezzo ad esse cresce la corruzione, la miscredenza e l'odio implacabile. Si mostrano con falso splendore di pietà, di bibbie, di pose mistiche, ma tutte queste apparenze sono solo filatterie e frange che nascondono l'orgoglio, la rapacità, la miseria morale. Troppo facilmente e troppo spesso si dice da certi cattolici da strapazzo che i protestanti, per esempio, sono gente per bene, o peggio, che sono migliori dei cattolici. Questo in generale possono affermarlo solo quelli che non conoscono che cosa sia pietà e pratica di virtù cristiane. È logico che un poveretto che non ha mai visto dei gioielli scambi per veri quelli che sono falsi. Ma chi è intenditore non si lascia sedurre dai falsi bagliori. Quando la pretesa virtù è solo un'illusione di momenti fugaci, o peggio, è un'ipocrisia del momento per poter accalappiare gli incauti, allora non è virtù, ma è un'insidia alla fede e merita quella maledizione che Gesù scagliò contro gli scribi e i farisei. Gli eretici chiudono in faccia agli uomini il regno dei cieli ed impediscono alle anime di entrarvi. Agiscono per interesse, spesso sono pagati lautamente, percorrono le terre e i mari per fare proseliti peggiori di loro. Solo chi non conosce da vicino il male che fanno i gruppi settari nelle cosiddette loro missioni, intralciando il cammino della verità, può usare i guanti gialli nello stigmatizzare la loro nefasta ed ipocrita propaganda. Solo chi non pondera cosa sia il chiudere ad un'anima il regno dei cieli può trattare alla stregua di galantuomini autentici i ministri del regno di Satana. Questo è possibile solo quando la pietà è talmente rilassata e la fede così debole da non saper distinguere tra l'errore e la verità, tra la virtù e l'ipocrisia, tra la vita e la morte. È un fatto storico innegabile che gli eretici sono sempre alleati coi massoni, con i comunisti e con la peggiore canaglia del mondo per nuocere alla Chiesa cattolica. Essi dunque sono conniventi alle stragi che i perversi fanno nel mondo e nel tempo stesso che fingono di predicare la carità. Si macchiano le mani di sangue. La storia delle persecuzioni violentissime del Messico e della Spagna è un argomento irrefutabile di ciò che diciamo. Non bisogna dimenticare infine quei cristiani falsi e superficiali che onorano i santi e perseguitano quelli che ancora vivono sulla terra, che edificano tempi sontuosi, preparano feste a quelli che in passato furono colmati di obbrobri e di umiliazioni dai loro padri e li imitano, avversando coloro che operano il bene e zelano la gloria di Dio. È una miseria che dovrebbe finire, poiché troppo spesso le più fiere e pericolose opposizioni alle opere di bene vengono proprio da quelli che dovrebbero sostenerle. Satana non ha, disgraziatamente, migliori aiutanti nel combatterle e molto spesso riesce a paralizzarle o a stroncarle addirittura. Lasciamo alla legittima autorità la cura di vigilare contro le possibili deviazioni delle sante iniziative ed aiutiamola con tutte le nostre forze per riparare l'ingratitudine con la quale gli uomini sogliono rispondere ai divini benefici. Amen.
Fioretto?
Certo.
C'è il fioretto di Pier Giorgio Frassati.
Frassati, anche quello di ieri,
ecco,
era riguardo, molto bello.
Era al Santo Rosario, cioè di non aver paura, di avere rispetto umano, ma tu pensa,
certo,
che io...
Da, sì. Siamo ancora in onda.
Ah. Ave Maria, siamo giunti al termine, ma Anna, c'è sempre il fioretto, eh?
Sì, certamente.
C'è sempre il fioretto che noi dobbiamo
regalare,
sì.
Offrire, dai.
Offrire, perché questi fiori, come dicevamo, qui sui prati ci sono questi bei fiori, ma però questi sono fiori, diciamo, di erba, che si seccano.
Questo,
mentre i santi hanno fioretti che durano per sempre, perché si raccontano, vero, le esperienze e anche le gesta dei santi con i loro bei fioretti che ci insegnano anche a non avere rispetto umano. Cioè, praticamente ci sono quelli che non si vergognano di professare o la religione sbagliata o che fanno parte delle sette e li manifestano, e noi che ci vergogniamo di recitare il rosario mostrando che abbiamo in mano la corona,
È vero.
Che vergogna, passiamo davanti a una chiesa e non facciamo un segno della croce, un saluto a Gesù. Io ricordo ai tempi di quando ero bambino, vedevo che gli uomini
toglievano il cappello,
si toglievano il cappello. Quando passavano davanti a una chiesa, no?
Certo, verissimo.
Ma che... Vedete, diciamo, i nemici della Chiesa diventano forti quando noi diventiamo deboli, cioè la nostra debolezza diventa la loro forza. E ce l'hanno detto anche in faccia, ce l'hanno detto, dice, ah, ci avete respinti quando avevate fede, ma adesso la fede l'avete persa, voi non state seguendo la verità. Per cui siete deboli e avanzeremo noi che siamo forti. Ce l'hanno anche detto in faccia, ma cosa bisogna fare ancora qui per destare questa sonnolenza che non penso che venga dall'alto? Bah, Anna, leggi pure questo giovane universitario, Pier Giorgio,
sì.
Beato Pier Giorgio Frassati.
Il beato Pier Giorgio Frassati, che è volato al cielo il 1925, è stato uno studente italiano, terziario domenicano, membro della FUCI e dell'Azione Cattolica, morto a 24 anni e proclamato beato nel 1990 da San Giovanni Paolo II. Di nobile e ricca famiglia, figlio di un ambasciatore, studente di università, fra tutti era notato per la sua angelica pietà. Portava sempre con sé la corona del rosario, che recitava anche in pubblico, senza rispetto umano e con edificante devozione. I suoi amici testimoniarono: sul colle piccolo San Bernardo vi era salito in gita con una comitiva, le camere erano tanto fredde che si gelava ogni cosa. L'acqua del catino e le fasce che diventavano come bistecche. Per andare a letto, invece di svestirsi, si era costretti a vestirsi ancora di più. Pier Giorgio invitava i compagni a dire il rosario. Si metteva tranquillamente in ginocchio sul gelido pavimento e vi restava fermo sino alla fine. Un altro amico scrive di lui: una sera a Milano eravamo andati a far visita a un comune amico, l'ingegnere Villani. La sera all'albergo eravamo in due camere attigue. Ricordo che la stanza di Pier Giorgio aveva una finestra un po' alta che dava sulla scala e mi gridò: recitiamo il rosario! E intanto a voce alta, come se fosse a casa sua, e intonò a voce alta come se fosse a casa sua: chissà, pensavo tra me, che effetto farà giù per la scala. Cioè, non si è curato, vero, dei commenti, certamente. È certo, sì, che la Vergine Maria volentieri ci saluta con tenerezza materna, se noi volentieri la salutiamo con l'Ave Maria. Questo è un pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio.
Sì, siamo arrivati anche al termine di questa trasmissione. Rendiamo grazie alla Madonna. Stamattina ho assistito alla Santa Messa in questo paese. Saranno stati più di 20 sacerdoti dell'Opus Dei e hanno concelebrato, vero, ma tanti giovani, vero? E poi al momento di fare la comunione, cari miei, si sono inginocchiati tutti quanti, ci ha fatto la comunione in ginocchio, tutti anche i presenti, che forse erano amici di questi sacerdoti, ed era edificante vedere con questa, ecco, la mancanza di rispetto umano, no? Cioè, davanti al Signore ogni ginocchio si pieghi in terra, in cielo e sottoterra, e ogni lingua proclami che il Signore, che Gesù è il Signore. E così ogni tanto, diciamo, vediamo delle persone che non hanno rispetto umano e che mostrano il tipo di fede che hanno, si piegano davanti a Gesù Cristo. E del resto, non so, forse ve l'ho raccontato, proprio questo mi è successo a Fatima. E dopo fatta la comunione, ma dico, forse era fantasia, io non lo so, no, ma pensavo, io, che ai piedi, cioè, io stavo in ginocchio, ma mi era apparso come di vedere, ma non con gli occhi della carne, un bambino che stava prostrato con la faccia per terra. Dico, ma chi è questo qua? Ma chi sei? Sono il tuo angelo custode e sto adorando il Signore che hai appena ricevuto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora dico, queste sono cose, pensa un po', saranno di una semplicità massima, perché è vero tutto ciò, però, capite?
Considera.
Gli angeli adorano Gesù che sta in me, e io che sono un broccolo, sono, vero? Che magari comincia a guardare in giro.
Sì. Signore pietà, davvero. Come dovremmo, ecco, veramente.
Sì, sì. Bene. Ora salutiamo i nostri cari ascoltatori. Io, se potessi mandarvi, spedirvi delle bottiglie di aria fresca, che qui sta, è frizzante proprio, non c'è mica tanti gradi, ma sì, sì, è così. Avevo un'altra cosa che non me la ricordo, se mi verrà in mente ve la racconterò un'altra volta, sì, riguardo anche a San Michele Arcangelo, in questa chiesa parrocchiale di questo paese. C'è un San Michele con la spada di fuoco, penso a Fatima, vero? E nell'altra mano tiene la bilancia che peserà, ecco, tutta la nostra vita. Bene, allora vedete, la novena di San Michele ci insegna e ci invita a un combattimento insieme a lui e insieme a San Bruno Abate, diciamo: oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Mi unisco al Signore, mi unisco a San Michele, aiutatemi, io voglio andare in paradiso, voglio andarci senza fare tappe intermedie tra le fiamme. Ecco, perché qui o si brucia di amore per il Signore o si finirà per bruciare le nostre colpe, e questo falò non so quanto durerà, se stiamo in purgatorio, se andiamo all'inferno non finirà mai per tutta l'eternità. Stiamo attenti, non scherziamo con l'anima nostra. Ecco, cerchiamo veramente, e soprattutto mi rivolgo anche a tutti i genitori che, se penso, c'è un pensiero di Santa Caterina da Siena che dice così, vediamo un pochettino se lo trovo. Santa Caterina da Siena dice: state attenti voi a, ecco, dice, eccola qua, vi prego che sempre nutriate e alleviate i vostri figlioli nel santo timor di Dio, che non ce l'ha, neanche i genitori ce l'hanno. Allora, nel santo timor di Dio, che non è spavento aver timore di Dio, è timore di offendere Dio, non timore da spavento. Non attendete, cioè non vi occupate solamente ai corpi loro, essi si decomporranno nel loro tempo, cioè finiranno anche loro putrefatti e mangiati dai vermi. Ma, dice, rivolgete l'attenzione alla salute delle loro anime. Sappiate che Dio ve ne richiederà il conto nell'ultimo giorno. Questo, Santa Caterina da Siena, vero, compatrona d'Italia ed Europa. Ora voi pensate che ci sono i genitori fisici, come lo sono anch'io, e poi ci sono i genitori spirituali, per cui il Signore chiederà conto a me come genitore fisico e al mio parroco come genitore spirituale, chiederà conto dei figli affidati a loro, tanto per capirci, voglio dire, no? Per cui preghiamo gli uni per gli altri, perché quel giorno sarà terribile, il giorno del giudizio. Bene, un saluto a tutti voi cari amici radioascoltatori, stiamo uniti nella preghiera, vi raccomando la novena a San Michele Arcangelo. Dobbiamo combattere la santa battaglia prima di tutto contro noi stessi e poi contro gli spiriti che aleggiano nell'aria. Ecco, non sono fatti di carne, anche se si servono di quelli fatti di carne poi, ma aleggiano nell'aria e noi non invochiamo coloro che li hanno cacciati, capite? Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria. Ave Maria. Grazie.